Questo primo incontro di Lectio ha come titolo Abramo, padre nella fede e nella speranza. Ci sediamo.
Dalla lettera ai Romani di San Paolo Apostolo. Abramo credette, saldo nella speranza contro ogni speranza, e così divenne padre di molti popoli, come gli era stato detto: così sarà la tua discendenza. Egli non vacillò nella fede, pur vedendo già come morto il proprio corpo. Aveva circa 100 anni, e morto il seno di Sara. Di fronte alla promessa di Dio non esitò per incredulità, ma si rafforzò nella fede e diede gloria a Dio, pienamente convinto che quanto egli aveva promesso era anche capace di portarlo a compimento. Ecco perché gli fu accreditato come giustizia.
So che vengo registrato ma non ripreso, questo è perché sono più bravo di quanto sia bello, però diventa anche impegnativo cercare di essere bravo. In realtà, come esordisco sempre, non si tratta in questo momento, in questa circostanza, di prendere la parola davanti a voi. Non è una conferenza. Non si tratta di prendere la parola, ma si tratta di offrirla. Quella parola che abbiamo ascoltato, che abbiamo accolto, come suggerivo all'inizio, con quello sguardo profondo di quel vicino che mi è più prossimo del vicino di casa, che è il mio angelo custode, che ne ha viste tante, anche tremende, più di quelle che posso aver collezionato in tutti i miei anni di vita sullo schermo, le notizie più tragiche e peggiori. Eppure il nostro angelo custode non ha mai desistito, è restato nella schiera di coloro che si fidano, si affidano, restano nel fianco di Dio. E così può essere, deve essere anche per noi. Noi siamo cristiani, siamo fedeli, la virtù della fede va a braccetto con quella della speranza. E come dice il titolo, Abramo c'è padre nella fede e nella speranza. Che cosa ci ha detto di Abramo San Paolo? Ci ha detto che Abramo credette saldo nella speranza, perché era un favorito, un prescelto, perché aveva già a priori tutto ciò che ci vuole, un fedele doc, di per sé no. Vi invito poi anche come axio supplementare, andate a cercare nella Bibbia qualcosa di più su Abramo. Sembrerebbe che Abramo non venisse da una famiglia particolarmente credente, religiosa sì. C'è chiara la differenza tra essere persone religiose, con le proprie abitudini religiose, le proprie tradizioni religiose, il proprio comfort e i propri paraocchi benedetti intinti nell'acqua di un grande santuario, e invece la fede, che essere cuore a cuore con Dio. Se noi andiamo a leggere nella Bibbia, ci viene riportato che il padre di Abramo, Terach, così è nel libro di Giosuè al capitolo 24, era un fabbricante di idoli. Anche noi, naturalmente, in maniera spontanea, siamo portati a fabbricarci i nostri idoli. E attenzione bene che gli idoli di cui noi possiamo essere artefici e che serviamo con tutte le nostre abitudini, le nostre paure, le nostre preoccupazioni, possono avere vari volti, possono possono essere degli idoli che lusingano. Chi di noi non è mai stato solleticato dalla nostalgia? Una volta, in quell'altro contesto. La nostalgia non ci arricchisce nel presente, è un fardello, espressione di un idolo che ci lusinga ma non ci porta da nessuna parte. Poi ci sono anche quegli idoli tremendi che si fanno voce delle nostre paure. Abbiamo delle paure, dei timori? Come guardiamo l'orizzonte della mia famiglia, della mia comunità, della mia nazione, del mio continente? C'è la voce della paura. Delle volte noi pensiamo che quando ci immaginiamo una divinità fatta a nostra immagine e somiglianza per rassicurarci, la religione serve per tenerci calmi. E quindi il nostro idolo è un dio pacioccone che ci rassicura. In realtà delle volte, paradossalmente, noi siamo specialisti nel fabbricarci degli idoli tremendi, perché nelle paure, nelle desolazioni, siamo noi sul palcoscenico. Il mio problema. Ed è da Adamo ed Eva in poi, a causa del peccato originale, che naturalmente, che spontaneamente siamo fabbricanti di idoli. E si tratta di liberarci dalla nostalgia e dalle paure, finché la speranza possa prendere la parola, possa essere parola nella nostra vita, nel nostro cuore. Ecco che Abramo, anche se alle spalle, come di tutti noi, esuli figli di Eva, in questa valle di lacrime, aveva soltanto una valanga di idoli, rassicuranti o tremendi, ecco che diventa padre nella fede. Nella Bibbia, Genesi, il capitolo 12, è la chiamata di Abramo, che non sto qua a leggere perché a grandi linee la conosciamo. Il Signore che dice ad Abramo: vattene, esci dalla tua patria, dal tuo paese, farò di te un grande popolo e ti benedirò. Siamo in preparazione del giubileo, della speranza, il tema del pellegrinaggio. La nostra vita, anche per chi non dovesse mai muoversi dall'ombra del proprio campanile, è sempre comunque un pellegrinaggio, un cammino, proprio perché la vita è qualcosa di vivo. C'è il flusso della storia nel quale sono inserito. La giornata di ieri non c'è più, o meglio, la ritroverò nell'eternità, in quel paradiso che non è la negazione, ma è la fidanzata del mio tempo. Così diceva un filosofo tedesco, francese, Gustave Thibon. L'eternità non è la negazione, ma è la fidanzata del tempo. Certo che se diventa un idolo, con le mie preoccupazioni, le mie nostalgie, lo perderò e lo sto sprecando. Si tratta invece di camminare insieme al Signore, perché siamo fedeli e quindi siamo persone di speranza, anche se delle volte la speranza sembrerebbe messa a dura prova. E qui arriviamo a quello che l'Apostolo ci consegna di Abramo. Abramo credette saldo nella speranza contro ogni speranza. Com'è possibile? In realtà qui si parla di una speranza che va oltre le rassicurazioni, che va oltre i progetti, che va oltre le attese. Delle volte umanamente i nostri progetti, le nostre attese, le nostre attività, la nostra buona volontà vanno in crisi. perché non sempre le cose vanno come noi vorremmo, però niente viene sprecato. Siamo nel tempo dell'Avvento. Ripensiamo alla pagina di Vangelo che, come tutti gli anni, ci ha introdotto in questo tempo liturgico. Un'apocalisse, una catastrofe. In realtà l'ultima riga è quella di una speranza che va oltre ogni speranza. Risollevatevi, alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina. Quando la meta ci sta a cuore, il cammino, per quanto impervio, trova un suo significato, trova un suo valore. Abramo crede saldo contro ogni speranza. Come ci ricorda Papa Francesco, che distingue la speranza dall'ottimismo. L'ottimismo si basa sulle nostre qualità e sulle circostanze esterne. Però delle volte le nostre qualità non bastano e le circostanze esterne sono sfavorevoli. Non sempre si può essere ottimisti, ma sempre si può essere persone di speranza, perché è una virtù teologale che si appoggia sulla bontà e sull'onnipotenza di Dio. Stamattina ero in Brianza a predicare ad Asso e mi è venuto questo pensiero a messa, alla preghiera dei fedeli. Era quella del foglietto, Niente di straordinario, perché a tutte le messe c'è la preghiera dei fedeli e rispondiamo: ascoltaci Signore, oppure vieni Signore Gesù. Però mi è venuto da pensare, dopo una pagina di Vangelo che poteva sembrare così cupa, e chissà cosa avevano sulle spalle quelle persone che avevo davanti a messa, si sono messe a pregare per le proprie intenzioni. E ogni volta che preghiamo, testimoniamo agli altri, ricordiamo a noi stessi che la bontà e la potenza di Dio sono più grandi di ogni cosa che voglia opporsi. Ecco perché Abramo, e anche noi, può sperare contro ogni speranza e in questo modo diventare padre di molti popoli. La benedizione di Abramo estesa a tutte le genti. Il suo vicino di casa avrebbe detto: quello lì, ma non avrà neanche un figlio, per motivi oggettivi, esteriori, reali, concreti. Dio, come diceva un santo, non si lascia mai battere in generosità. Proviamo a essere generosi nei confronti di Dio, nei confronti della situazione nella quale la provvidenza ci ha posto a vivere e a credere. Dio non si lascia vincere in generosità, come con Abramo che divenne padre di molti popoli. Non vacillò nella fede, pur vedendo già come morto il proprio corpo, 100 anni, e morto il seno di Sara. Ci viene chiesto uno sguardo profondo ma realista, perché la fede non ci fa negare le difficoltà, non ci fa negare anche i nostri limiti, i nostri peccati, tant'è vero che ci viene chiesto, suggerito, offerto di fare l'esame di coscienza. Apro una parentesi, allo specchio, non alla finestra, perché fare l'esame di coscienza alla finestra, quello lì ha fatto, questo qua ha detto, non è segno di speranza. Invece farlo allo specchio è per ricordare a noi stessi che ci crediamo in questa passione di Dio nei confronti della terra, nei confronti della nostra vita, questa misericordia più grande di ogni miseria. Ecco allora che ci viene chiesto di riconoscere qual è la realtà. Uso parole che vanno di moda, il processo sinodale, le assemblee. Al di là di ogni slogan, che cosa ci viene chiesto se non di camminare insieme nella realtà? Perché la fede non sono dei paraocchi, ma allarga il nostro orizzonte. La speranza non sono delle lenti colorate di rosa per far finta che le cose vadano sempre per il verso giusto, ma invece ci danno la profondità e la presenza di Dio. Dio è buono, certo, è onnipotente, sicuro. E allora posso guardare in faccia i miei problemi, perché se non credessi in Dio, cercherei di imbrogliare un po' e di minimizzare le cose e di avere un po' di ottimismo un po' leggero. Vedrai che le cose andranno bene. Vi ricordate nel 2020 quando c'era il Covid? Tutto andrà bene. Io ho perso degli amici. Le cose non vanno automaticamente bene, però le cose possiamo porle nelle mani e nel cuore di Dio. E quindi la realtà la guardiamo in faccia, ma sapendo che nella tabella delle addizioni e delle sottrazioni, se manca Dio, i nostri conti saranno sbagliati. Con un ottimismo sciocco che non va bene e con una disperazione cupa che è sterile. E invece la virtù della fede e della speranza ciò che contano. Di fronte alla promessa di Dio non esitò per incredulità, ma si rafforzò nella fede e diede gloria a Dio. Rafforzarsi nella fede. Quante volte ci viene la tentazione di sfogarsi con i nostri don? Ho rivisto il Don Giovanni con piacere dopo 20 anni, era saggio quando l'ho conosciuto da prete novello, adesso è ancora più saggio. E quante volte dal Don Giovanni saranno andati a dirgli: mi sembra di perdere la fede. Però attenzione bene che la fede e la speranza, perché vanno a braccetto, è qualcosa di vivo. Se la fede fosse una statua di marmo, di legno, scolpita e levigata, ma per un'era geologica resterebbe tale quale, ma sarebbe un idolo, come quelli che fabbricava il padre di Abramo. E invece la fede e la speranza, esattamente come Abramo, è qualcosa di vivo e in cammino, qualcosa che viene chiesto di rafforzarsi, anche nelle prove, anche nelle avversità. Forse ciò che in modo superficiale dico che mi fa perdere la fede, il mio angelo custode mi indica come quell'occasione in cui metterla alla prova, ravvivarla, farla crescere. La Bibbia ogni tanto parla di cataclismi, di sciagure, ma ogni volta che un profeta parla di sciagure e di prove, se andiamo a guardare 3 pagine dopo, è quella circostanza inevitabile in genere della vita tramite la quale la provvidenza di Dio fa sorgere qualcosa di ancora più bello. Quella sciagura tale per cui Israele deve andare in Egitto, quella prova tale per cui Israele, passando per il deserto, torna nella terra promessa, quelle prove che poi fanno costruire un tempio che viene distrutto, e poi viene ricostruito ancora più bello, come annotavano i discepoli nel Vangelo di oggi, prima domenica dell'Avvento, che viene distrutto anch'esso, ma perché siamo diventati noi il Tempio di Dio e saremo noi la Gerusalemme celeste. Le prove, le sciagure, ciò che non possiamo cambiare, ciò che dobbiamo accettare, ma non in maniera passiva, con responsabilità e impegno, con lo sguardo della speranza, è quel cammino delle volte tribolato che serve per costruire il nostro futuro e la nostra eternità, convinti che quanto Dio promette è anche capace di portare a compimento. La vita è qualcosa che va portata a compimento, non una volta per tutte, nell'eternità sì, ma qua giù a piccoli passi, giorno dopo giorno. Quando mio papà faceva il cinema parrocchiale, era l'epoca in cui c'erano le bobine, le pizze, con tutta la pellicola. Se voi tagliate via un singolo fotogramma, certo che fa parte di quel film, ma che cos'è un singolo fotogramma? Se manca tutto ciò che c'è prima e tutto ciò che c'è dopo. Magari in quel fotogramma qualcuno sorride, ma potrebbero essere le risate degli sciocchi. Qualcuno potrebbe piangere, ma in realtà è qualcosa che è stata una sciagura momentanea per una gioia ancora più grande, profonda e duratura. Abramo, nostro padre nella fede, questo grande patriarca, fa parte della storia della salvezza. Noi non abbiamo l'istantanea della salvezza, la Polaroid, la foto che non basta una singola immagine, un singolo frammento. Chiediamo allora al Signore di saper guardare con profondità e con speranza a ciò che altrimenti rischia essere soltanto le nostre paure o le nostre illusioni. Adesso lasciamo 5 minuti di silenzio con un po' di sottofondo musicale. Avete tra le mani questa pagina dell'enciclica Spe Salvi, la fede e speranza, che può darci alcuni spunti per ricordarci quella luce con cui possiamo rivedere e rivivere ciò che ci farebbe paura, ciò che ci intristirebbe, ma che al contrario è quella circostanza nella quale oggi Gesù a me nel Vangelo ha detto: rialza il capo, perché la tua liberazione, perché io che sono tuo Salvatore sono già al tuo fianco. Lasciamo 5 minuti, abbiamo questo foglio, ma soprattutto abbiamo il nostro cuore. Che la speranza non sia solo una bella parola, ma sia uno sguardo buono e vero col quale rileggere tutto il cammino che mi ha portato fino a qui.
Enciclica Spe Salvi 2. La fede è speranza. Speranza, di fatto, è una parola centrale della fede biblica, al punto che in diversi passi le parole fede e speranza sembrano interscambiabili. Così la lettera agli Ebrei lega strettamente alla pienezza della fede la immutabile professione della speranza. Quanto sia stato determinante per la consapevolezza dei primi cristiani l'aver ricevuto in dono una speranza affidabile si manifesta anche laddove viene messa a confronto l'esistenza cristiana con la vita prima della fede o con la situazione dei seguaci di altre religioni. Paolo ricorda agli Efesini come prima del loro incontro con Cristo fossero senza speranza e senza Dio nel mondo. Nonostante gli dèi, essi erano senza Dio e conseguentemente si trovavano in un mondo buio davanti a un futuro oscuro. Nello stesso senso, egli dice ai Tessalonicesi: «Voi non dovete affliggervi come gli altri che non hanno speranza». Anche qui compare come elemento distintivo dei cristiani il fatto che essi hanno un futuro. Non è che sappiano nei particolari ciò che li attende, ma sanno nell'insieme che la loro vita non finisce nel vuoto. Solo quando il futuro è certo come realtà positiva, diventa vivibile anche il presente. Così possiamo ora dire: il cristianesimo non era soltanto una buona notizia, una comunicazione di contenuti fino a quel momento ignoti. Nel nostro linguaggio si direbbe: il messaggio cristiano non era solo informativo, ma performativo. Ciò significa: il Vangelo non è soltanto una comunicazione di cose che si possono sapere, ma è una comunicazione che produce fatti e cambia la vita. La porta oscura del tempo, del futuro, è stata spalancata. Chi ha speranza vive diversamente. Gli è stata donata una vita nuova.
Noi siamo dei fedeli. Siamo stati battezzati da bambini. Oggi è domenica, siamo andati a messa. Forse però ci capita di essere dei fedeli disperati o dei fedeli illusi. Questione di carattere, questione di circostanze, le cose ci vanno bene oppure la luna di traverso. Andiamo in profondità, ancoriamoci su Cristo. Il fedele è un uomo di speranza. E San Paolo ricorda agli Efesini che prima di incontrare Cristo erano senza speranza e senza Dio, tanti idoli, tanti dei. Ma la religiosità non basta. Se manca la fede buona, la fede vera, la fede di coloro che non conoscono nei particolari ciò che li attende, ma sanno nell'insieme che la loro vita non finisce nel vuoto. Non ti chiedo di dirlo a voce alta, ma tu lo sai qual è quel pensiero, quella preoccupazione che ti ha accompagnato quando ti sei seduto su questa panca e che ti aspetta ancora lì sulla panca senza neanche lasciarti scampo fin quando sarai uscito dalla porta della chiesa. Ecco, quella preoccupazione lì è solo un fotogramma. È vero, è reale, è la verità, perché non si tratta di avere i paraocchi o le lenti rosa per negare le cose come stanno, ma è solo un fotogramma. Ricordiamoci che anche se non sappiamo nei particolari ciò che ci attende, l'insieme della nostra vita non può essere sempre sotto controllo, no, ma possiamo sempre porla nelle mani e nel cuore di Dio, questo sì. E allora, come prima conclusione, mi verrebbe da dire ad alta voce che la speranza è più fiducia che non certezza. Noi vorremmo la certezza, la desideriamo, la pretendiamo, e Dio ci offre la fiducia. Avete in mente i viaggi della speranza, che in realtà sono i viaggi dei disperati, di chi non ha nulla ma si mette in gioco? E delle volte anche noi sembra che le certezze si sgretolino. Non è per cadere, ma per ripartire, che la grazia di questo avvento, di questo capodanno dell'anno liturgico. Facciamoli propositi oggi, perché il 31 dicembre e il 1 di gennaio saremo pieni e distratti. Facciamoli oggi in questo capodanno dell'anno liturgico. Speriamo contro ogni speranza. Vorrei condividere con voi un ricordo di famiglia, sapendo che in tutte le famiglie, in tutte le vite, se abbiamo un po' di calma per andare in profondità, queste cose ci sono già. Io non dovrei neanche essere nato, perché la prendo molto alla lontana: nel 1914 l'Austria ha dichiarato guerra alla Serbia, la prima guerra mondiale. Voi sicuramente non conoscete la vicenda del Gasparin, che sarebbe il mio bisnonno. Il Gasparin, come tanta gente, anche di Giussano e dei paesi vicini, è dovuto andare in guerra. E all'epoca, quando ti davano gli ordini, dovevi eseguirli. E mentre era sul fronte, dopo Caporetto, a cercare di fermare gli austriaci sul Piave, c'era un albero che dava fastidio al puntamento dell'artiglieria italiana. Si estrae un poveraccio a sorte, vai lì a tagliare via il ramo dell'albero per puntare bene contro gli austriaci. E la sorte estrasse il mio bisnonno Gasparin, che se fosse morto nel 1917, né il mio nonno, né mio padre, né io saremmo mai nati. Missione suicida. Ti danno una bella sega, vai là a tagliare l'albero, il ramo, però quando il ramo cade, gli austriaci si svegliano, sparano e ti uccidono, ma quel ramo andava tagliato. Il mio bisnonno Gasparin, che era già sposato, ma non aveva ancora figli, era proprio dispiaciuto di non rivedere più la mia bisnonna. Ed era lì che si sfregava, in dialetto si dice la vera. È bello che ci richiama la verità. Io ho fatto il missionario in Francia, la chiamano Alliance, l'alleanza, che è ciò che Dio ha stabilito con Abramo, se poi andate a rivedere la Bibbia come vi avevo suggerito, la fede nuziale, la verità, la fede, l'alleanza. Sta di fatto che questo povero condannato a morte era lì che si sfregava la vera, perché gli dispiaceva proprio di non tornare più a casa e non rivedere la sua sposa, quando a un certo punto gli è venuta un'idea al mio bisnonno Gasparino. La televisione non c'era ancora. Quante volte nei film comici abbiamo visto lo scemo che si mette sul ramo a tagliarlo seduto dalla parte del ramo? Almeno vieni giù, bravo stupido. Mi state sempre registrando, vero? Fa niente, ormai l'ho detto. Però in quell'occasione il Gasparin non è stato stupido, è stato furbo. Si è seduto davvero dalla parte del ramo, di modo che ha tagliato, secondo l'ordine del comando italiano, quel ramo lì, ed è venuto giù e gli austriaci hanno sparato sul tronco. E il Gasparin ormai era caduto per terra, si è rotto una gamba, l'hanno preso prigioniero. Ma evidentemente sono qui davanti a voi, il suo bisnipote è riuscito a tornare a casa. E sapete come è riuscito a tornare a casa? Credo proprio di no, come potete sapere la storia del Gasparin. L'hanno preso prigioniero, l'hanno portato in Ungheria, l'impero è caduto dopo il 4 novembre del 1918 e il mio bisnonno aveva pressa di tornare a casa. E allora voi immaginate, più di 100 anni fa, un legname, un garzone che non aveva studiato particolarmente, ma dall'Ungheria voleva tornare a Caronno Pertusella, il mio paese. L'impero crolla, lui evade dal campo di concentramento, ha in mente che l'Ungheria è qui, che la Lombardia è qui, se vado in sempre giù a sud-ovest, prima o poi torno a casa. E ce l'ha fatta, sempre lì, senza chiedere mai aiuto a nessuno, anche perché non parlava l'ungherese e il tedesco, sfregando la sua vera dicendo io voglio tornare a casa, e attraversa l'Ungheria, attraversa l'Austria, attraversa il Friuli, il Veneto, la Lombardia, arriva a Milano e si perde. Voi ridete, tutta la mia famiglia l'ha sempre preso in giro per questo, e lui si difendeva, e su Minga però aghera la nebbia. Vedete che la speranza non è sicurezza, è fiducia. Finché ha avuto fiducia, finché si è abbandonato nelle mani della provvidenza di Dio, pur rompendosi una gamba, il Gasparin ce l'ha fatta. Quando si sentiva sicuro, milanese a Milano, a se perdu. Perché era la nebbia. La speranza non è certezza, la speranza deve essere fiducia. E con tutto ciò che abbiamo sul groppone, con tutto ciò che portiamo nel cuore, rinnoviamo il nostro affidamento. E concludo ricordando, come seconda conclusione, una bella riflessione di Papa Francesco nell'ultima enciclica sul cuore di Gesù, e noi canteremo, ho letto male, ero convinto che il canto fosse saldo il mio cuore, e invece, è saldo il mio cuore, ero arrivato alla fine. Il cuore è proprio ciò che conta, ciò che fa la differenza. Come diceva Papa Francesco, dobbiamo ritornare al cuore, lì dove ciascuno fa la sua sintesi, dove c'è la fonte, la radice di tutte le forze. Noi però ci muoviamo in una società di consumatori che vivono la giornata, dominati dai ritmi e dai rumori, senza molta pazienza per i processi che l'interiorità, che il cuore richiede. Il cuore, insomma, mi verrebbe da dire, cammina lento. Quando siamo di corsa, lo perdiamo per strada, nel cammino della vita. E senza il cuore, ogni passo è privo di significato, l'orizzonte oscuro, la vita non trova il suo senso pieno. È iniziato l'Avvento. Io vi suggerisco di legare la speranza alla pazienza. Anche qui a Giussano si dice che la pazienza scappa. Attenzione bene che, stante quello che ci ha detto Papa Francesco, che il cuore richiede tempo e noi siamo sempre di fretta, in realtà non è che la pazienza scappa, la pazienza resta. Siamo noi che scappiamo in avanti per le paure, per le illusioni, per gli idoli, e la pazienza con il cuore è rimasta indietro, è rimasta ferma, è rimasta stabile, perché è il nostro centro. E allora siamo fedeli, ci viene chiesto di essere persone di speranza e persone di pazienza. Fermiamoci ogni tanto a rivedere ciò che ci capita, ciò che subiamo, ciò che facciamo con gli occhi di Dio. E allora ci alziamo per cantare insieme Saldo è il mio cuore.
Domande per la comunicazione nella fede. Saldo contro ogni speranza. Cosa dice questa espressione a me e alla comunità, sia la comunità cristiana che la comunità civile, in questo momento in cui mi trovo a vivere e a credere? Diventare padre, avere discendenza. Generare non è clonare, così come il futuro non è la fotocopia del presente. Quali paure, resistenze e pregiudizi ci bloccano? Portare a compimento un cammino fatto di tanti piccoli passi, una visione che va oltre il singolo fotogramma. Cosa mi propone sull'attesa e sulla pazienza questo nuovo tempo di avvento?